007 in condotta di lunedì 13 maggio. Buongiorno, sì. Prof.
Buongiorno, ci porterà bene il 13? Cosa dici, visto che siamo verso la fine dell'anno, le valutazioni, le pagelle, quando gli scrutini, gli esami, che dici? Ci prepariamo?
Manca meno di un mese, manca meno di un mese.
Meno di un mese, sì.
E forse, avevamo detto che non c'erano più interruzioni, almeno fino a... Però forse c'è lo sciopero il 17, ancora non si sa, giusto, prof?
È stato sciopero del personale della scuola, perché personale. Non viene concluso il loro contratto. Così come ed è tanto che non lo riprendono in mano, ma è sospeso perché la contrattazione è iniziata. Quindi speriamo bene, perché ci sono i precari in attesa di stabilizzazione, aumenti che non avvengono da un mucchio di tempo, e quindi c'è stata una perdita di 1000 euro all'anno di potere d'acquisto in 10 anni. Cioè, invece che aumentare, sono calati il potere d'acquisto.
C'è un insegnante con i soldi che prende
e non ce la fa.
E non ce la fa.
Cioè, diciamolo, l'insegnante di base prende 1400 euro al mese netti e arriva dopo 40 anni di carriera, se alle superiori, a 1700. Se è da solo, cioè uno non ci regge una famiglia lavorando
anche
da solo.
Anche perché un insegnante poi non può fare un secondo lavoro,
no,
volendo.
No,
perché è un...
È un dipendente dello Stato.
E le ripetizioni come le mettiamo? Se non volesse fare ripetizioni in quel caso là, perché... Insomma,
allora, sai che era venuta fuori quella storia che purché le denunciassero ci avrebbero pagato solo sopra il 15%, no? Ma non se n'è più saputo nulla.
Strano,
Le ripetizioni... uno dovrebbe in teoria chiedere permesso al proprio dirigente scolastico, dire che non intralcia ciò che deve fare per quella scuola, non darle ai suoi alunni e poi denunciarli come reddito IRPEF. Quindi sì,
vabbè,
appunto,
un po' come adesso l'abolizione del nozzo registro elementari, no, prof? Mi perdoni, però ho le bocciature. Però mi sembra che nel 99%, io non sono dentro, per carità, al mondo della scuola, però quello che leggo, nel 99% dei casi non si metteranno neanche più le note. Quindi...
No, ma soprattutto alle elementari, cioè non... E poi queste note sono state istituite con un decreto del 1928, 120, no? Ma dove elencavano quali erano le punizioni, cioè i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti degli alunni. Allora, il primo l'ammonizione, il secondo la nota da comunicare a casa e da restituire firmata, il terzo e così via, no? Fino alla sospensione e all'espulsione da tutte le scuole dal regno, perché allora c'era il regno. Perché avevano fatto questo regolamento? Perché prima c'erano le punizioni corporali, date liberamente dagli insegnanti, cioè l'insegnante aveva la bacchetta in mano, no?
Anziché punizione corporale,
esatto,
mettiamo una nota.
Era per togliere quelle, quindi era già un passo avanti.
Però,
ora,
prof,
cosa sono? Poco manca che siano 90 anni di distanza, no? Anzi 91, e vengono tolte le elementari, ma non perché con questo, Dio mio, non c'è più modo di tenerli, non c'è più modo di... perché è giusto che ci sia un premio, una punizione, ma perché deve venire invece instaurato anche per le elementari quella cosa di buon senso che è il dialogo,
certo,
tra la scuola e la
ma
famiglia.
Ma esiste già il patto, a inizio anno non si fa quella sorta, come si chiama?
Sì,
ma
non è
dice...
per le elementari ancora.
Okay, però c'è qualcuno che dice che si toglie il potere, l'autorità agli insegnanti.
Ma non è vero, non è vero perché l'autorevolezza
poi
l'insegnante...
piccoli alle elementari, sì, che nota vuoi mettere, non lo so io, ma chiama la famiglia piuttosto, cioè se c'è un problema chiama la famiglia,
esatto,
parlane.
Cioè la collaborazione con la
credo
famiglia
che sia
si chiama
spontaneo,
patto di corresponsabilità,
ecco,
con la famiglia, ecco,
che
cioè,
spero che possa essere
che
insomma...
dovrebbe essere firmato all'inizio dell'anno, in cui ci si mette d'accordo su quali sono i valori comuni che si trasmettono ai ragazzi, e non si tratta di ideologie ma di valori, che è una cosa diversa, cioè
certo,
il rispetto per tutti in qualsiasi situazione, e quindi anche chi firma, il docente, la scuola che firma e il genitore che firma si impegna anche a rispettarsi reciprocamente.
Certo.
Ora, non c'è dubbio che gli insegnanti rispettano i genitori, perché li rispettano di sicuro, perché tra l'altro non li vedono poco, ma invece abbiamo casi in cui i genitori, o direttamente andando a scuola e arrivando anche a menare gli insegnanti, non li rispettano.
È successo anche il caso di cos'era, il nozzo registro, la sospensione, e la madre è andata
e
lì
la madre è andata
picchiato.
E ha picchiato l'insegnante.
Cioè,
sì.
Allora, in quel caso là, adesso il MIUR sta pensando di costituirsi parte civile. Una
si
cosa
sta studiando come fare a costituirsi parte civile in quel caso e anche negli altri.
Cioè,
ma dicevo, ma
quindi
anche indirettamente vengono meno al patto i genitori se criticano l'insegnante di fronte ai figli senza far sentire anche l'altra campana.
Contraddittorio, sarebbe bene che ne parlassero insieme.
Allora, mio figlio ha preso 5, prendo e vado serenamente a parlarne.
Parliamo
con l'insegnante.
Alla presenza del figlio.
Se è grandino sì, se è piccolino, prima certo. Ci parlo da solo. E poi, perché se vogliamo rimediare quella che è la cosiddetta insufficienza, cioè l'obiettivo non raggiunto, dobbiamo sapere perché non è stato raggiunto.
Sì. Prof, responsabilità dei genitori, anche non andare a scuola, il fare, tra virgolette, perdono in termine, fare plau. Attenzione, perché a Napoli è successo, sono stati denunciati 68 genitori i cui figli non andavano più a scuola nell'anno 2017-2018. Vabbè, qui non si tratta di un giorno, si tratta di non andare più a scuola. Però sì, attenzione, perché c'è l'evasione scolastica e si può essere denunciati.
Certo, è per mancanza insomma di pratica della genitorialità, visto che è un obbligo. Sarebbe come se c'è l'obbligo di avere le targhe sulle automobili. Non metto la targa perché non mi va, beh, è giusto che mi denuncino. Su quello che riguarda l'educazione direi che è anche più grave, insomma, cioè tutti i genitori vogliono senz'altro il bene dei loro figli, ma certe volte non ragionano, vanno via d'istinto, ci vorrebbe un pochino più di razionalità, no?
L'istruzione che poi, tra l'altro, fa anche risparmiare, parliamo delle famiglie, tarse IRPEF, si può risparmiare fino al tetto di 786 euro, adesso anche per le rette di fuori provincia, per chi va a studiare sì, all'università fuori
sì,
provincia.
Sì, anche di più. Anche di
quindi
più,
tenere in mente questo. La Germania intanto ha più 3% di investimenti in ricerca, al contrario che da noi, dove si parla tanto di tante cose, ma della ricerca e dell'istruzione purtroppo poco.
E difatti noi abbiamo un 1,3% di PIL destinato alla ricerca, la Germania è il 3% e ancora lo sta aumentando, e dopo i risultati si vedono.
Una buona notizia invece, prof, allora la nostra ascoltatrice di Santa Giustina, aspetti, lei ha memoria più...
Sospirolo. Sì, che ci ha segnalato
di un premio
vinto dalla classe dove ovviamente frequenta la figlia, altrimenti non l'avrebbe saputo. E questa classe, che è una terza del liceo Galilei, ha vinto un premio a livello nazionale come la miglior classe, perché è l'unica che abbia risolto fino in fondo in una competizione di matematica i quesiti posti. Quindi bravissimi ragazzi,
bravi.
Anche se siamo in periferia sappiamo sapersi difendere.
Bravi.
E brava l'insegnante, senz'altro bravissima.
Beh, possiamo fare anche i complimenti. Certo, al coordinamento volontari ambulanza Cordino e Zoldano, sono andati all'asilo di Selva di Cadore illustrando come operano e hanno fatto le lezioni di primo intervento. Cioè, per esempio, digitare il 118
a livello
telefono
di bimbi,
quando
certo.
Si ha bisogno. Ok, è partito anche il corso per volontari, ce ne sono 400, ma ne servirebbero di più. Comunque un gran bel esempio, andare dei bambini dell'asilo.
Sì, perché l'educazione comincia da piccoli e è incredibile quante cose possano apprendere i nostri piccolini anche quando noi pensiamo che non ci capiscano. Chiaramente bisogna parlare con i termini che loro conoscono e approcciarsi in maniera da bambini, però è incredibile di quando, anche quando noi crediamo che non ci ascoltino, loro assorbono come spugne.
Sì, infatti. Un'altra buona notizia, 1,5 milioni di euro, beh, metti che spalmati in tutta... dalla regione, non è che siano poi tantissimi, però per le competenze, praticamente per la formazione di chi lavora nell'occhiale, con dei tirocini in azienda, e si sta pensando anche un politecnico dell'occhiale. Però politecnico o ITS? Perché sono due figure che non si capisce bene. Gli ITS ne abbiamo già parlato e sono in realtà...
Oltre la quinta, mentre di solito i politecnici sono il Politecnico di Torino e di Milano sono università. Sì. C'è quella storia, la differenza tra la laurea professionalizzante, che ne sono partite alcune e hanno fatto mezzo fallimento, tra l'altro, perché non hanno avuto iscritti.
Certo.
E invece l'ITS,
anche a Felti c'erano state,
sì,
no?
L'ITS, che purtroppo qui non è partito, che è quello dopo la maturità, 2 anni, e quello ha ottimi risultati perché poi i ragazzi trovano tutti, praticamente il 90-95% lavoro entro il primo anno.
Esatto.
E invece su questo discorso del collegamento tra la scuola che si fa e il lavoro che non si trova o che si trova, la nostra assessore Donazzan giustamente si è arrabbiata. Perché?
Sì, perché non si trova manodopera specializzata.
Esatto, si è arrivati al punto che un datore di lavoro, dopo 3 anni che cerca dei manutentori di tornio a controllo numerico, cioè quelli informatizzati, ha messo l'annuncio sul giornale per cercare queste 3 maestranze che
gli
mancano.
E non riesce a trovarlo.
E la Donazzan fa un'analisi che si può condividere, direi, dice... Perché non vanno a fare scuole tecniche i nostri ragazzi? Perché i genitori credono che l'unica soluzione sia quella di mandarle al liceo, pensano che
poi possono continuare, eccetera,
che l'istruzione tecnica sia di serie B, sia per quelli mediocri, perché gli insegnanti snobbano un po' gli istituti tecnici. Io sono andata a vedere i dati della Gordino e mi sembra che da noi non succeda questo.
Certo, perché sono positivi?
Sono positivi, sì, perché degli IT complessivamente, sì, industriali ci va al 25, se aggiungiamo anche quelli dei servizi arriviamo al 37, più i professionali ci vanno il 26, quindi la maggior parte dei nostri ragazzi va in istruzione tecnico-professionale. Solo il 26% va al liceo, di tutti i licei.
Complimenti anche all'Istituto Alberghiero di Falcà, 100 anni.
50.
50, va, sì, buonanotte, l'ho moltiplicato, sì. Va, scusate.
Solo che
forse
abbiamo il problema opposto, perché serve anche che qualcuno vada al liceo. Ecco, forse noi ne abbiamo un po' pochini.
Intanto in Piemonte però ci sono quattro eventi che permettono di conoscere il sistema ITS,
sì,
no, Istituto Tecnico Superiore, noi abbiamo già parlato, ecco, aperta a dirigenti scolastici, insegnanti e alunni,
sì,
perché
grazie.
Spesso magari anche gli insegnanti e gli alunni stessi non li conoscono.
Certo, ed è stato un vero peccato che l'anno scorso la possibilità di avere l'ITS qua non sia partita. D'accordo che dipendeva da un'altra scuola, però era pur sempre un corso di alta specializzazione qui. Pazienza,
allora,
sarà
prof,
per la prossima volta.
Si parla dell'insegnamento di educazione civica.
Sì, adesso è diventato...
Si parla.
E
poi bisogna vedere chi li fa.
Aspetta.
Perché una serie di argomenti che ci vorrebbero infinite, che bisogna vedere quanto tempo e dove lo troviamo e chi li insegna.
E allora il decreto approvato all'unanimità è di 33 ore in curricolo, cioè vuol dire che qualcuno degli insegnanti deve togliere un'ora alla sua materia e nelle ore già stabilite di scuola, perché è a costo zero.
Sì, e poi si dice già, sì, i giorni che sono pochi, i programmi che sono lunghi, le materie che sono tante, gli scioperi,
sì,
e
cioè,
compagnia bella.
Fare le cose senza soldi, anche se vabbè, le scuole superiori hanno diritto economia, risicato, ma ce l'hanno. Una volta l'educazione civica stava insieme con la storia nelle medie, e alle elementari l'orario è piuttosto lasco. Io credo che parlare di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione stradale, educazione all'uso di internet, queste cose siano, sì, non da dare a un solo insegnante, ma un pochino trasversalmente a tutte, magari uno,
un coordinamento.
Esatto, che coordina. Di solito il coordinatore di classe esiste in tutte le classi, potrebbe tenere un filo, ma questo vorrebbe dire avere del tempo per parlare con gli altri insegnanti, essere pagato almeno, non dico una pipa di tabacco, ma quasi, perché almeno un riconoscimento formale ci vorrebbe.
Oppure
proprio
attività extrascolastiche, per esempio mi è venuto in mente, ho letto proprio qualche giorno fa, Viva la Bici, cioè gli alunni praticamente delle elementari di Polpette, di Ponte nelle Alpi, sono stati portati a scoperta del territorio con la bicicletta, conoscere il proprio territorio. Allora, attività extrascolastiche, insomma, sono cose...
Non solo extrascolastiche, andare fuori, che fa tanto bene i ragazzi e che dovrebbero muoversi sempre, soprattutto i più piccoli, ma anche conoscere il proprio territorio. Queste sono due cose che erano molto in auge per un po' di una trentina d'anni fa, adesso sono rientrate. Invece la conoscenza del territorio, senza chiudersi a conoscere solo quello, ma partire da quello per allargarsi, cioè andare a vedere, che ne so, il forte sopra Taibon, ti fa fare la storia della guerra, prima, la seconda,
ti incuriosisce, cos'è quel forte,
esatto.
Come per esempio anche è riconfermata Sport in Piazza,
sì, è riconfermata, e speriamo
8 giugno,
speriamo che il tempo
anche
sia bello,
molto
bravo,
per conoscere le realtà del territorio, quello che c'è,
attività
sportive,
quello che c'è, e soprattutto per far muovere i nostri ragazzi, che altrimenti ancora da noi no, ma i bambini italiani sono i più obesi d'Europa, perché non si muovono, mangiano schifezze e stanno davanti al televisore.
Stili di vita, allora prof, c'è una trasmissione che ho letto che fanno, mi pare sulla Rai, sull'ora di legalità, no?
Bello.
In questa trasmissione
con
appunto,
gli studenti
vengono coinvolti gli studenti. Qual è la domanda che le faccio? Il punto interrogativo, la riflessione che facevo è questa: viene fatta la domenica in seconda serata. Seconda serata che vuol dire che bene
dopo
che
le
vada,
10:30,
dopo le 10:30, 11, al che una trasmissione durerà un'oretta, un'oretta e mezza, due. A che ora li facciamo andare a dormire, sti ragazzi? A mezzanotte e mezza, il mattino dopo?
No,
come
non
ci si sveglia?
No, ma a parte quello che si svegliano comunque tardi i nostri adolescenti, ricordiamocelo, è che in effetti sarebbe una cosa così importante questa dell'educazione e legalità, che metterla alle 8:30 sarebbe meglio, invece che mettere, non so, quelle...
Infatti, anche però, prof, allora... Si va a dormire presto e ci si sveglia presto, o si va a dormire tardi e ci si sveglia tardi? Cosa sarebbe meglio? Perché A me hanno sempre insegnato a casa che la notte è fatta per dormire e il giorno è fatta per essere svegli, però...
Però studi recenti dimostrano che gli adolescenti in particolare, ma un po' tutti noi, fino alle 10 di mattina proprio non ci siamo, e che se andiamo al lavoro prima... Pare che, e questo l'hanno fatto sperimentalmente, quindi dovrebbe essere vero, diventiamo più stressati, ci ingrassiamo di più, le nostre difese immunitarie calano. Il nostro orologio biologico non è tarato sulle 7:30 di mattina.
È uno studio.
Per gli adolescenti proprio per niente, perché hanno tutto il ciclo lì delle endorfine, delle melanine varie, sballato rispetto al nostro.
Però allora, che si fa? Che gli facciamo fare, ragazzi, fino alle 10 di mattina? Mi scusi, magari i genitori, dovrebbe essere tutto come al sud, che i genitori vanno a dormire, però si va a dormire a mezzanotte, si va a dormire... Allora, anche me, vabbè, possono essere anche studi quello che vuole, però per togliere lo stress invece fare dei piccoli lavori manuali, per esempio anche fare un manufatto, oppure muoversi un pochettino, no? Questa è una cosa proprio anche mentalmente, no? Sono stressato, si va in cerca magari di chissà che
non poi solo, ma per parlando sempre di ragazzi di scuola, siccome i nostri ragazzi stanno perdendo il contatto con la realtà vera, essendo assorbiti da sti benedetti schermi, la realtà virtuale, stanno perdendo, dicono, anche il senso del corpo, c'è anche il tatto, c'è qualcuno che dice dobbiamo insegnar loro ad abbracciare e ritornare ad attività manuali, come dicevi te, compreso anche un discorso di educazione tecnica potenziata, di disegno, di creazione di piccoli manifatti, recitazione, pitture, eccetera, cioè veri, non fatti tramite la realtà virtuale, altrimenti noi non siamo creati per questo. La nostra evoluzione, che è stata non millenaria ma milionaria come anni, non può cambiare in pochi anni e renderci adatti ad una cosa diversa.
Eh sì, prof, beh, abbiamo quasi terminato il tempo, mi permette una nota curiosa che però non è mica tanto scema secondo me. Ci sono 176 posti l'Accademia Italiana nell'ospitalità crociere a Genova con Costa Crociere.
Ma tu vuoi mandarci tutti via prima e ci parli?
Quello è vero, però può essere pure come cooperanti, i cooperanti che leggevo, i cooperanti quelli vanno a fare magari le missioni, può essere anche equiparato a master, finisci l'università, va in giro comunque per il mondo, una sorta di definiamolo Erasmus, quello che è?
Sì.
No, perché vuol dire anche guardarsi intorno, no, prof?
Certo. A una certa età, pensa che gli australiani fanno l'anno sabbatico, cioè finite le superiori, li mandano, le superiori mi pare,
ecco,
o l'università, non mi ricordo, li mandano in giro un anno per il mondo perché conoscano il mondo indipendentemente dall'Erasmus, perché loro non sono dentro la comunità europea. No?
Prof, in conclusione, sui vaccini, c'era stato quel caso della multa a Rimini di 500 euro, mi sembra.
Sì.
In Germania addirittura fanno di più, no? La multa 2005, è elevata a chi non
ogni giorno a chi non vaccina i bambini contro il morbillo, perché si sta ampliando l'epidemia di morbillo sia in Germania che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti stanno facendo lo stesso dei provvedimenti, rendendo obbligatoria la vaccinazione, e la Merkel appunto sta facendo il disegno di legge con 2.500 euro di multa. Perché? Perché i malati stanno aumentando, il morbillo ha dei pericoli che possono essere evitati.
Prof, in conclusione, ancora 20 secondi, gli esperimenti, lo sport allena la memoria, aumenta l'ippocampo del cervello.
Sì, esatto.
Cioè, si diventa più intelligenti?
Si diventa più capaci
di
memorizzare.
Non faccio i compiti e vado a fare sport.
Eh sì, un pochino sì,
un pochettino,
o meglio, ti muovi e fai un po' di studi un po' e poi un po' ti muovi, una pausa durante, ma hanno fatto esperimenti addirittura anche sugli anziani, facendoli muovere e dopo facendoli fare esercizi di memoria, quelli che si erano mossi memorizzavano meglio degli altri, quindi ragazzi, una bella corsa dalle 2 alle 3 e poi mettetevi
prof,
a studiare.
Prof, adesso dobbiamo correre, ma nel senso che la puntata purtroppo abbiamo già ampiamente sforato, ci sentiamo la settimana prossima, buona settimana prof.
Va bene, anche i nostri ascoltatori. Ciao a tutti e grazie.